Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, ben ritrovati qui su Radio Parma con la nostra programmazione sportiva. Primo appuntamento della settimana dopo il pareggio dei crociati a Como per 1-1 sabato, che abbiamo raccontato qui in diretta in esclusiva sulle frequenze di Radio Parma. Cercheremo di tornare con un bilancio su quel match, su quanto è stato, perché a molti ha lasciato amaro in bocca, altri si concentrano sugli aspetti positivi. Insomma, cercheremo di analizzare la situazione con le parole dei protagonisti del match, a partire dal tecnico Pecchia, che tra poco sentiremo, e poi soprattutto con i nostri opinionisti. A breve avremo Stefano Frigeri e Luca Ampollini collegati con noi. Come sempre, per scriverci SMS e WhatsApp al numero 333-9200-170, diamo il quadro di quella che è ed è stata la giornata numero 8 del campionato di Serie A, perché questa sera si gioca a chiudere il turno Verona-Monza alle 20.45, peraltro partita interessante soprattutto in chiave salvezza, dunque proprio per i crociati di Pecchia. Mentre cosa è successo? Genoa-Bologna 2-2, Milan-Udinese 1-0, la Juventus ha vinto in casa contro la Lazio 1-0, la vittoria del Napoli ad Empoli per 1-0, Venezia 0, Atalanta 2, la Fiorentina che ha vinto addirittura con 6 gol a 0 a Lecce, poi la vittoria del Cagliari 3-2 contro il Torino e quella dell'Inter per 1-0 contro la Roma. Come detto, stasera il posticipo. Ho citato anche l'Empoli, che è stato battuto dal Napoli, che rimane insomma abbastanza in alto in classifica, quantomeno a punti, e sono 10, e sarà il prossimo avversario del Parma, la squadra dell'ex allenatore d'Aversa. Conte anche un po' messo in guardia i gialloblu, perché dopo la gara ieri ha detto: attenzione, perché l'Empoli è tra le squadre più in forma del campionato, e sarà proprio questo il match delle 12.30, lunch match del prossimo turno allo stadio Tardini. Allora, noi facciamo un po' il punto della situazione nel servizio che abbiamo preparato per il TG Sport. Chiaramente il focus è sul personaggio del giorno in casa Parma, uno dei personaggi del giorno, ma insomma la copertina non può che essere per lui, per Angéjohn Bonny, per il suo tacco ma anche per il suo peso specifico sempre più importante nella Parma. La copertina non poteva essere che per lui, l'angelo del Parma, per quella sua carezza con la parte interna del piede che rievoca dolci ricordi ai tifosi gialloblu. Angéjohn Bonny ormai non stupisce più, è una grande certezza della squadra di Pecchi e della Serie A che sta affrontando per la prima volta in carriera. Con la sua rete a Como entra di diritto nel club dei grandi colpitori di tacco, prima di lui vari Crespo, Asprilla, Lucarelli, Amauri, Adriano e Mann. Ma si eleva anche ad uno dei migliori giovani d'Europa nelle ultime due stagioni, già 8 gol e 11 assist nei 5 maggiori campionati europei, seconde divisioni comprese. Solo due giocatori hanno collezionato gli stessi numeri, ma con un'età inferiore: Savigno del City e Lamine Yamal del Barcellona. E dire che la concorrenza non manca nemmeno in Italia. In questa Serie A Castro è più giovane e ha fatto sempre 3 gol. Nico Paz si è distinto proprio sabato tra i lariani. Quanto può valere questo gol sulla quotazione di Bonny? Tanto, di sicuro accresce il valore di un talento francese già monitorato da diversi top club. Ora per lui l'obiettivo è la continuità. Venerdì compierà 21 anni. Domenica contro l'Empoli potrebbe farsi un regalo bis. Intanto è un lunedì di riposo a Collecchio, per Fabio Pecca gli obiettivi sono altri, soprattutto capire le condizioni di Osorio e Stevez ed Hernani, oltre a valutare i miglioramenti di Benek.
Una squadra che vuole fare, i ragazzi vogliono vincere le partite, si rendono conto che tante volte uscire dal campo con le mani vuote fa rabbia, e anche questo serve a loro, serve a tutti, serve all'ambiente. Perché questo è il nostro campionato di Serie A, sempre con la voglia però di volersi migliorare.
Pecchia nel frattempo ha come incassato le prime buone risposte da Mandella Keita e solo conferme in difesa da Enrico del Prato, una sicurezza come centrale. Lavora invece sulle ripartenze avversarie e su un Parma spesso senza equilibrio tra centrocampo e retroguardia.
Palla in Tribuna.
E chiaramente noi cercheremo di analizzare anche quello che non ha funzionato a Como. Parto con Stefano Frigeri. Buon pomeriggio, Stefano.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
Parto però inevitabilmente con il tuo pupillo Bonny. Quando ti chiamo porta anche bene, peraltro. Allora, abbiamo detto nel servizio, compie gli anni venerdì.
Il 25.
Ecco, lui si è fatto un regalo in anticipo, magari se ne può fare anche un altro a posteriori, perché no? Però insomma, peso specifico sempre più determinante. Abbiamo, Stefano, citato anche qualche numero. Insomma, in Europa, tra gol e assist, a quell'età lì, solo pochi giocatori meglio di lui. Uno è Lamine Yamal, insomma, quindi parliamo di un campione d'Europa già affermato. Stefano, a te non sorprende tutto questo?
No, ti devo dire la verità, no, perché ho avuto occasione di conoscerlo quando aveva 17 anni. Non, ovviamente, non ho le qualità per poterti dire dal punto di vista calcistico, eccetera, però conoscendo la persona e vedendo adesso, lui si sta divertendo come un pazzo, lui gioca, si diverte, ha questa capacità, è uno spettacolo vederlo in campo, e ti assicuro anche poterlo frequentare fuori, è veramente una persona equilibrata, tranquilla, e ha delle potenzialità per diventare un grandissimo giocatore. Ha fatto un gol bellissimo, al di là del colpo di tacco, è la capriola che ha fatto poi per poter far sì che quella palla avesse quella virgola giusta per entrare sul secondo palo. Bravo, 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 bravo.
Sì, assolutamente. Tra i migliori del Parma, poi esaurisce anche le energie, perché davvero fa un lavoro di lotta, di fisico, sì, di movimento spesso per i compagni, il famoso lavoro sporco che non si vede, che è davvero molto, quindi poi è più facile che esaurisca le energie, però fin quando è rimasto in campo davvero tra i migliori. Stefano, chi altro ti è piaciuto a Como?
A me personalmente piace la vivacità e la freschezza di Almqvist. Che inizialmente ha creato diversi problemi alla squadra avversaria. Per il resto ci sono delle conferme, una ne parlavate prima, ho sentito la coda di un servizio di un Del Prato che, certo, è sempre più un centrale, quindi sta sempre di più lasciando la fascia destra ad altri titolari. Sto aspettando la crescita di questo Keita. Che potrebbe essere un giocatore molto utile, in attesa che ritorni Estevez, che ha bisogno evidentemente di tempo per ritornare in forma. Però direi che la partita di ieri, oltre a un Bonny superlativo, sia come realizzatore ma che come uomo squadra, come dicevi giustamente tu, assist, lavoro sporco, condivisione di tutta la parte in attacco con gli altri giocatori, Holmquist è molto bene e continua a darmi molta tranquillità un giocatore come Hernani.
Sì, assolutamente, gran qualità, si vede che insomma il piede e la qualità in generale, insomma, è superiore rispetto anche a tanti compagni e a molti giocatori in campo, cioè è una A che è valsa tutta da Hernani.
Sì, per Hernani è una conferma, è un giocatore che sapevamo, è una A che però, ed è un giocatore che secondo me, ne parlavamo con lui, è una A che deve essere capita dal resto della squadra ancora, perché abbiamo tantissima gioventù, tantissimo entusiasmo, però dobbiamo stare attenti, perché se in Serie B bastava forse fare un gol in più ed era difficile prenderli perché le qualità erano diverse, si sta vedendo in queste prime 8-9 partite che abbiamo, 10 che abbiamo, 8, quante ne abbiamo fatte? Perché poi sto perdendo ormai anche io.
8 partite.
Ecco, in queste prime partite ci stiamo rendendo conto che la prima piccola disattenzione in Serie A la paghi.
Sì, sì, questo è effettivamente quello che scrivono anche diversi nostri ascoltatori, tra poco leggerò qualche messaggio. Stefano, il fatto che la squadra manca un po' di equilibrio, ecco, possiamo utilizzare questo termine di cui spesso si abusa, però insomma, di equilibrio, di bilanciamento in alcuni momenti della partita, cioè quando ad esempio a Como si può andare all'intervallo in vantaggio, meglio fare un tentativo, una ripartenza in meno e gestire una palla in più. Ecco, forse questa lettura di alcuni momenti della gara è quello che ancora manca al Parma, che è anche un discorso fisiologico, magari una squadra molto giovane con tanti debuttanti in Serie A, su questo può migliorare. Credo l'abbia citato anche Pecchia dopo la gara.
Beh, quello che si diceva prima, Alberto, non è tanto l'equilibrio, perché comunque sì, aver messo tre centrocampisti, mister Pecchia sta ovviamente cercando di mettere tutti i bulloni al posto giusto, no? per la costruzione di questo Parma. È l'entusiasmo, a volte fermarsi un momento di più, tenere più palla, pensare di andare all'intervallo con un gol di vantaggio può far cambiare, ritornare in campo con la giusta attenzione. Il Parma ogni tanto manca a delle piccole pause di attenzione, a delle disattenzioni o delle pause di attenzione che vengono punite, e poi abbiamo la sfortuna, perché è chiaro che in tutte le certo. cose, se tu non prendi 2 o 3 pali probabilmente la partita si chiude, e questo però deve far pensare, cioè deve far sì che non tanto il disequilibrio, perché è chiaro che il Parma è comunque portato tecnicamente di testa, nella testa anche di Pecchia, di offendere, di essere più propositivo che creare dei muri difensivi. Però qualche volta devi anche pensare che una volta che hai raggiunto un vantaggio, vedi con l'Udinese, vedi con il Napoli, vedi con il Cagliari, cioè non possiamo non tornare a casa con una vittoria, la nostra classifica sarebbe stata completamente diversa, mentre invece adesso è una classifica che ci impone di guardare sì davanti, l'Empoli ha 3 punti più di noi, se non sbaglio, ed è la prossima avversaria, però se ti guardi di dietro, insomma, sono lì,
Ah sì, no, assolutamente, sono lì in attesa appunto di vedere anche quello che fa il Monza stasera contro il Verona, classifica inevitabilmente molto corta. È chiaro che manca per tante ragioni, ed è mancata fin qui quella vittoria in più, Stefano, che ti poteva far avere anche una classifica
certo.
Che è chiaramente diversa, perché poi tutte le avversarie dirette più o meno sono a quelle quote lì. Però ecco, forse un po' di fortuna in più, un pizzico di lettura migliore delle gare, insomma, questo effettivamente manca al Parma. Ecco, arriva l'Empoli, ti faccio un'ultima domanda su questo, arriva l'Empoli di D'Aversa, tra le squadre che giocano meglio, comunque più pericolose fin qui, lui parte sempre alla grande con le sue squadre, poi un po', come dire, rallenta nel corso del campionato, però è partito bene anche a Empoli.
No, sicuramente, per concludere il discorso che tu hai fatto prima, a noi manca qualche punto perso qua e là che ci metterebbe in una posizione di tranquillità. Quello che va letto come chiave di lettura è che lo avevamo in mano, cioè nel senso che non sono punti che sono inarrivabili, sono punti che noi avevamo in mano certo. e che per una qualche disattenzione o quant'altro abbiamo perso strada facendo, per cui la qualità della squadra c'è, e questo è un segno importante. E l'Empoli è sicuramente in questo momento, almeno vista la classifica, la squadra rivelazione per quello che riguarda dalla metà classifica in giù, perché poi c'è un altro campionato, c'è un'altra classifica, ma questo non ci compete. È stata sconfitta su rigore dal Napoli, a fatica, o comunque sia con un risultato, con il minimo risultato, e fino ad ora ha imposto quella che è la legge di D'Aversa, che sotto certi aspetti potrebbe a noi fare comodo qualche volta, da utilizzare nel momento in cui abbiamo un vantaggio, anche se risicato, ma che potrebbe farci vedere la luce in fondo al tunnel, insomma.
Ah sì, è vero. Vedremo se proprio contro l'Empoli arriverà questa vittoria, che insomma manca ormai da un po', anche se parliamo di rullini di marcia abbastanza normali in Serie A per una squadra che deve salvarsi. Vedremo se arriverà domenica, ricordo, alle 12:30 contro l'Empoli. Stefano, buona partita già per domenica e buona settimana.
Grazie mille, buon lavoro a voi.
Grazie a Stefano Frigeri in nostra compagnia. Per iniziare ad analizzare Como Parma, ci state scrivendo in tanti al 333-9200-170, chi ci manda anche lo screenshot del gol di Nico Paz del Como, dicendo lo fa Fabio da Fognano, ma non era in fuorigioco? No, purtroppo no, nel senso che nelle immagini che ci hanno fornito dopo la gara e nei replay che anche DAZN ha proposto abbondantemente dopo la gara, c'è stato anche il replay con l'immagine della famosa linea del VAR tracciata in modo grafico digitale, e la grafica fa vedere che il piede di Balog purtroppo teneva in gioco Paz, purtroppo perché Balog era in corsa come giocatore del Como, però aveva una delle due gambe un po' sullo slancio e dunque teneva in gioco appunto giocatore argentino. Un peccato, perché la dinamica dell'azione faceva pensare al fuorigioco. Io ho fatto la radiocronaca, inizialmente auspicavo proprio il fuorigioco, non è stato proposto il VAR in tempo reale, ma c'è stato comunque un check a distanza, come inevitabile succede in queste occasioni. Ancora qualche messaggio, vediamo. 9 scrive un lungo messaggio. Roberto dice: noi manchiamo di struttura fisica dietro, specialmente sui palloni alti, ci vuole un centrale e sono convinto che a gennaio lo prendano. E poi dice: attenzione, 9 punti persi in situazioni di vantaggio, d'altronde questa squadra inesperta. Speriamo alla lunga di non pagare, dice, questa inesperienza. Questo scrive Roberto come messaggio. Buongiorno, a me il pareggio, visti i legni centrati, non mi piace, bisogna allenare i giocatori a tirare, e i legni chissà che non segnano di più, scrive Luigi. Effettivamente, insomma, messaggio ironico, ma a sottolineare anche un po' la sfortuna del Parma. Ricordiamo la punizione sulla traversa di Bernabé e poi il palo di Mihail abbastanza clamoroso con un tiro dal limite dell'area. Al Parma comunque manca qualcosina in termini di fortuna, chissà che non possa tornare nelle prossime partite. A proposito di Crociati, sentiamo cosa ha detto Pecchia dopo la gara e poi ci fermiamo per la pubblicità.
Aspettavamo questa partita perché sapevamo che il Como gioca con il pallone, costruiscono dal basso e vogliono giocare, e anche noi volevamo fare così, che volevamo tenere la palla più possibile, anche volevamo giocare anche noi, però sapevamo che...
Allora Pecchia lo sentiremo tra pochissimo, questo era Balog, adesso lo sentiamo Balog, poi ci fermiamo, avremo anche Pecchia, questo è Botton Balog che ha parlato dopo la gara allo stadio Sinigaglia.
Aspettavamo questa partita perché sapevamo che il Como gioca con il pallone, costruiscono dal basso e vogliono giocare, e anche noi volevamo fare così, che volevamo tenere la palla più possibile, anche volevamo giocare anche noi, però sapevamo che sarà la partita così. Secondo me cresciamo in tutto, perché la squadra è giovane, ci servono queste cose per imparare, però anche adesso dobbiamo migliorarci, soprattutto nella gestione della partita, perché mancavano 30 secondi del primo tempo e abbiamo preso il gol, quindi anche sotto l'aspetto di questo dobbiamo migliorarci. Sono contento che adesso sto giocando e sto contento che il mister ha fiducia in me e voglio dimostrare in campo che lo merito a giocare ogni partita, però c'è la concorrenza grande, perché ci sono altri giocatori fortissimi nella squadra, quindi dobbiamo dare ogni giorno il 100% e non ci sono titolari nel Parma, come ha detto il mister tante volte, che siamo tutti dentro, quindi ogni giorno dobbiamo lavorare per essere titolari. Io mi trovo bene anche con Harry, prima giocavo con Circa e per me non è l'importante con chi gioco, perché sono tutti forti e mi aiuta anche questo che sto giocando con Del Prato, perché lui è il capitano e ha il voce più grande della squadra e mi aiuta anche questo. Facciamo ogni settimana i lavori per questo, come hai detto, per i cross, la fase difensiva e vogliamo imparare, però servono anche queste cose che dobbiamo vivere il momento come succedono e dopo secondo me è più facile a imparare. Sì, adesso sto bene in nazionale per una settimana, non ho fatto gli allenamenti perché avevo un problema al polpaccio, però da quando sono tornato ho fatto tutti e tre gli allenamenti e sto bene. Forse, e non lo so cosa era la scelta migliore, ho fatto questo, non sono riuscito a prendere la palla, secondo me anche il centrocampista del Como ha messo una gran palla e mi dispiace, però è successo così. Noi usciamo in campo ogni volta, ogni partita, che come vogliamo prendere i tre punti, non pensiamo ai pareggio o queste cose. Quindi, ma adesso dobbiamo pensarci solo all'Empoli e una partita alla volta.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid, l'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a 290 euro al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme a Palla in Tribuna. Tra poco sentiremo Pecchia, ma anche l'allenatore del Como Fabregas. Intanto qualche messaggio. Rino scrive: attenzione perché il Napoli ha rubato con noi, ma ha strarubato con l'Empoli. A sottolineare insomma la forza dell'Empoli, dice Rino, che poi aggiunge: i nostri talenti crescono, noi invece andiamo giù, qualcosa non va. Sì, adesso questo mi sembra ancora prematuro dirlo. C'è un altro messaggio di nostro ascoltatore che non si firma, che dice: è vero che l'Empoli è in forma, ma non si può sbagliare questa gara, uno scontro diretto, e ne abbiamo già falliti troppi finora. Nel caso andremo a restringere le nostre competitor per la salvezza. Non sono d'accordo con Piovani, che ha dato 6 in pagella a Bernabé e 6 e mezzo a Somm, 8 secondo me a Bernabé migliore in campo, 5 a Somm invece tra i peggiori. Ale scrive invece: siamo a quasi un quarto del campionato, non è che la Serie A la puoi capire alla 34esima giornata. Se ci fosse la qualità di squadra che cita Frigeri, i punti persi non li avremmo persi. E poi ancora, ciao Alberto, tranquilli ragazzi, bisogna tenere duro nei gironi d'andata, servirà come adattamento, sarà un grande girone di ritorno, normale sia così, molti elementi della rosa insostituibili compresi, sono debuttanti, quindi qualcosina bisogna pagarla, possiamo solo che migliorare. Sì, su quest'ultimo messaggio sono abbastanza d'accordo. Io non è che critico, parer mio, chi è troppo pessimista, però insomma, anche solo guardando la classifica, è vero, siamo a 8 giornate, non siamo alle prime due, però il Parma non è in zona retrocessione. Ci sono squadre che sono sotto del Parma, i punti di distanza sono molto stretti, basta una vittoria con l'Empoli per fare un bel salto, poi è chiaro, bisogna vincere con l'Empoli e non è semplice, però ci sono, come si dice spesso, gli avversari, ma soprattutto, secondo me, in troppi si aspettavano un campionato di calcio brillante come è stato quello in Serie B e di una facile metà classifica raggiunta. In realtà, le premesse, secondo me, all'interno della società non erano queste. Il Parma può fare un buon campionato, evidentemente c'è una prima parte d'adattamento che è inevitabile, ci sono diverse cose da migliorare, secondo me la lettura della partita in alcuni momenti, il bilanciamento appunto tra i reparti, a come abbiamo visto, secondo me qualcosa che non è andato soprattutto tra difesa e centrocampo, c'erano i trequartisti del Como, squadra comunque molto qualitativa dalla parte offensiva, abbiamo visto i trequartisti spesso soli arrivare al limite dell'area di rigore per tirare o per mettere l'imbucata dentro la verticalizzazione dei compagni, per esempio Fadera per Nico Pazzi in occasione del gol. Insomma, c'è qualcosa da migliorare, però la classifica non è deficitaria, al Parma comunque manca qualcosina per quanto mostrato. Secondo me ci sono un po' troppi allarmi che non ci devono essere. Sentiamo, a proposito di questo, ma non solo, più in generale, a caldo, dopo il match, cosa ha detto Fabio Pecchia.
Cosa non abbiamo ottenuto? Per me la vittoria, perché primo tempo molto aperto, nella prima parte forse sicuramente un Como che ha creato qualche pericolo in più, poi siamo andati in vantaggio, ci siamo difesi bene, sì, è vero, bassi, ma ci siamo difesi bene. E forse nella parte in cui eravamo sotto controllo abbiamo preso l'1-1. Questo è il rammarico. Poi, sulla cronaca della partita, io ho visto un secondo tempo in crescendo da parte nostra. E al di là della traversa di Bernabei, ma il palo ancora di Mihaila e altre situazioni in cui noi potevamo trovare la via del gol. Però io sono felice, sono contento, perché oggi abbiamo messo ancora un altro mattoncino, abbiamo dato un segnale anche di solidità, e per le scelte io alleno il Parma, alleno il gruppo, tutti dentro e ho bisogno di tutti, contento di Anquist, di Cancellieri e di anche di quelli che sono entrati. Prestazione positiva, e Berna continua a chiedergli di prendere le situazioni ancora più sotto controllo, stiamo lavorando da un po' di mesi, perché costruirlo in quella posizione anche di palleggio, ma anche di grande lavoro, di grande umiltà, di grande sacrificio, e partita dopo partita per lui è un'opportunità che gli permette di migliorare le sue condizioni. Boni è una punta che abbiamo bisogno di qualità e quantità, però io sottolineerei anche la prestazione di Aino, perché tante volte passano in secondo piano, quindi non parlo mai dei singoli. Quindi complimenti Antoine, ma complimenti a tutti i ragazzi.
Ecco, sarebbe stata la terza domanda sul fatto che gli manca di fare la prossima volta, invece di Del Prato, mandi in porta Aino, perché gli manca solo quella di ruolo. Beh, da coprire.
Ma, guarda, questa è una cosa che a me piace avere, poi la duttilità dei giocatori, di poter essere intercambiabili. Tante volte le cose escono bene, tante volte escono meno bene.
Senti, sono d'accordo con te che è stato, non dico due punti persi, però poteva essere una vittoria. Quando, però sono situazioni che si ripetono, no? Un po'. Cioè, hai detto anche ieri, tante volte non abbiamo messo in cascina quello che meritavamo. È questo lo scatto in più che deve fare il Parma?
Sì, però ogni tanto anche mettere nel partite giocate male e vincere, quello anche fa bene, no? Aiuta, però parte la battuta, bisogna continuare a insistere a voler ricercare il gol, a voler stare dentro, e quando c'è la possibilità di trovare anche la via del secondo gol. Non è semplice, siamo una squadra che comunque andiamo in porta con una certa regolarità, una continuità, quindi questo è un dato molto positivo, e poi su tutto il resto bisogna continuare a cercare di aggiustare il tiro. Mi piace vedere anche dentro spogliatoio un certo rammarico dopo una partita, però venire qui a Como contro una squadra che sta giocando molto bene, che ha trovato anche una certa continuità, molto serena, ha fatto due vittorie, ma anche con una certa personalità, e noi l'abbiamo affrontata come sappiamo fare. Quindi il pareggio di Bologna è un punto importante, questo è ancora un punto importante, bisogna continuare, e chiaramente quello della Serie A, quando bisogna battere, bisogna portare a casa i tre punti. Uno l'analizza, è sempre meglio dire meglio pareggiare che perdere, oppure tante altre cose. È chiaro, va analizzata nel complesso. Il secondo tempo ho avuto la sensazione, sì, è vero che la partita si era un po' aperta, però riusciamo a tenere più sotto controllo non solo Cutrone ma anche Nico Paz, e quindi avevo la sensazione dal campo che i miei fossero più padroni del campo e anche delle situazioni. Un guizzo poteva rompere la partita, non c'è stato, contenti del risultato. Ma io quando parlo di adattamento, anche di una parola abusata, di crescita, ma anche l'abitudine dei miei giocatori, perché tutti giovanissimi, anche l'abitudine a giocare le partite, a migliorare la prestazione, a giocarle a certi livelli, questa è un'abitudine, considerato che anche con Adrian dal punto di vista atletico sta ottenendo grandi risultati, ma solo giocando si migliora, e questo vale per lui ma vale anche per tutti gli altri. Noi nella prima parte bisogna dire che loro sono stati più bravi di noi, perché non c'era la voglia di avere un atteggiamento un po' più, sono stati più bravi a gestire le situazioni, a gestire la palla, però come alla fine siamo andati noi in vantaggio, e dopo il vantaggio è stata una partita che ha tenuto un certo equilibrio per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo posso dire che noi abbiamo avuto un maggior controllo del campo. No, ho detto che nella prima parte sono stati più bravi, e in quel caso stare anche bassi dentro nella nostra metà campo con un certo ordine, senza rischiare nulla, e anche quello ci serve, e anche in quelle situazioni bisogna saperci stare, bisogna farlo anche, e starci anche con una certa comodità. Diamo continuità a quello che abbiamo fatto nelle ultime partite, perché è vero, anche a Bologna il primo tempo noi siamo stati in gara in un certo modo, ma molto bene, creando tante palle gol. Oggi è quello che ho visto, ancora maggiore attenzione, perché è una squadra che vuole fare, i ragazzi vogliono vincere le partite, si rendono conto che tante volte uscire dal campo e con le mani vuote fa rabbia, e anche questo serve a loro, serve a tutti, serve all'ambiente, perché questo è il nostro campionato di Serie A, sempre con la voglia però di volersi migliorare, e oggi abbiamo messo qualcosa in più.
Palla in tribuna.
E questo era Fabio Pecchia dopo la gara. Buon pomeriggio, anche sabato occasione persa per i tre punti, il gioco ci sarà anche stato, ma il bicchiere è mezzo vuoto, ora obbligati a vincere domenica, peccato non avere qualche giocatore di esperienza che si faccia sentire in campo, con soli giovani Nas sarà più dura, scrive Gabriele, che poi dice da chiarire come mai i corner vengono sempre battuti all'indietro, cosa assurda. No, io su questo non sono d'accordo, nel senso, sono scelte dei singoli allenatori, lo fanno anche tantissime altre squadre, a parte che il Parma, se non sbaglio, a Como uno o due li ha comunque battuti in maniera diretta, ma vengono battuti così per muovere la difesa, il Parma non brilla per centimetri e quindi muovendo la difesa avversaria si muovono le marcature e magari si può creare qualche disattenzione in più agli avversari. Ecco, io credo che sia questo il motivo della scelta di Pecchia. Vitto scrive, dice un saggio, nessuno nasce imparato, massima fiducia ai nostri ragazzi, l'esperienza si fa giocando, non la vendono, forza magico Parma. E poi ancora, io sono preoccupato perché in un campionato nel quale molte squadre hanno cambiato allenatori e tanti giocatori, il Parma avrebbe dovuto approfittare della sua organizzazione per fare punti, adesso gli altri possono migliorarsi, il Parma non so quanto possa farlo, scrive Primo. Sì, però non è detto che, cioè, faccio l'esempio dell'Empoli che è avversario domenica, L'Empoli è a 10 punti, D'Aversa con le sue squadre di solito parte bene, ricordate una stagione proprio in A col Parma, grande girone d'andata, poi il calo e la salvezza proprio verso la fine. Cioè l'Empoli è a 10 punti, ma non ho detto che faccia questo ritmo fino alla fine, che arrivi in Europa League, ecco. Cioè, bisogna anche guardarlo sempre nell'arco di un'intera stagione. È chiaro che l'obiettivo è quello di non farsi trovare nella lotta a salvezza proprio nelle ultimissime giornate. Generalmente Pecchia fa meglio girone d'andata e poi il finale di campionato non è dei più comodi, non confiderei troppo nei gironi di ritorno, scrive Ale. Su questo, ripeto, staremo a vedere. E poi ancora chi critica un po' l'arbitro per qualche giallo, un paio che sarebbe stato per i giocatori del Como, mano inguardabile, sempre la stessa giocata, lo ingabbiano sempre, scrive Luca. Tra poco parleremo anche di singoli come mani. Intanto sentiamo Fabregas, poi la pubblicità e poi di nuovo insieme con Luca Ampollini.
Per questo è il calcio, eh? Tu puoi fare le cose benissimo e prendere un gol, questo è la Serie A, questo è il massimo livello. Per questo quasi sempre quando vince una partita deve fare molto 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 bene questo livello. Per questo mi è piaciuto tanto la personalità quando abbiamo preso il gol, perché siamo una squadra giovane, con tanti giocatori, con allenatore nuovo, perché alla fine hanno 9 di questo 11 hanno arrivato 2 mesi fa massimo, con tante dinamiche diverse di allenamento, di domande dell'allenatore, di richieste, e avere la personalità che abbiamo avuto anche dopo il suo gol, mi è piaciuto, mi fa vedere che la squadra ha una personalità incredibile, che ha capito il messaggio di che si sbagliano è sempre colpa mia, e questo penso che è la cosa importante. Loro si devono dedicare a giocare, a lo che facciamo l'allenamento, non è importante se è davanti 50.000, 100.000, 20.000, la colpa è sempre mia, e quando si perde a chi calciano è a me, e io per questo voglio vedere sempre una squadra con tanto coraggio, con tanta personalità. Oggi la cosa più semplice dopo il primo gol era iniziare a calciare in avanti, giocare con paura, nervosismo, che succede alcuna volta, è giusto, anche mi è successo a me come giocatore, però vedere questa personalità della squadra mi fa vedere che sì, 3 anni fa eravamo in Serie C, l'anno scorso eravamo lottando per andare a Serie A, però che la squadra sta crescendo, e lo prendo come una cosa positiva. Ripeto, 35 minuti molto bene, 9 minuti un po' così, abbiamo iniziato a volere fare il passaggio troppo veloce, abbiamo fatto il gol primo mezzo tempo, dopo 15-20 minuti secondo tempo molto bene ancora un'altra volta, e di là minuto 60-65 è vero che la squadra, anche bene per loro, hanno iniziato a fare il campo più grande, a calciare più in avanti, a spingere un po' di più, un po' di contrapiedi, e è stata una partita un po' con le distanze troppo lunghe che non mi piace, abbiamo perso il control, e quando è così noi facciamo un po' più di fatica, certamente, però ripeto, un buon punto contro una squadra che secondo me uguale a noi ha meritato di più in termini di punti in queste 7 partite, e secondo me, avendo analizzato l'anno scorso e questo anno, una squadra che per me è da mezzo tavolo sicuro.
Palla in tribuna.
Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
Renault. A ottobre, nuovo Renault Captur E-Tech Full Hybrid, tuo da 119 euro al mese per 36 rate con incentivi Renault in caso di permuta o sei libero di restituirlo. Anticipo 7.720 euro, rata finale 19.734 euro, TAN 6.25, TAG 7.41, salvo approvazione Immobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Disponibile anche benzina Eco GM Mild Hybrid. Scopri tutte le offerte online e in showroom.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino 1.
Parma, Parma, Parma! Amore, andiamo al 100 Torri di Parma?
Sì, perché?
C'è Toto Torri, il concorso legato alle partite in casa del Parma Calcio. Fai acquisti per un minimo di 10 euro. Carica lo scontrino sull'app My 100 Torri e fai il tuo pronostico, 1, X o 2.
Fino al 29 dicembre, in palio per ogni match, maglie, sciarpe, portachiavi e i biglietti per assistere alle partite in casa del Parma. Prossimo pronostico? Parma-Empoli. Passa a 100 Torri. Info e regolamento su centrotorri.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Allora, prima del nostro ospite elenchiamo anche quella che sarà la prossima giornata, la numero 9 del campionato di Serie A, che vedrà appunto il Parma ospitare il L'Empoli alle 12.30 di domenica, lunch match, in attesa chiaramente di Verona-Monza stasera. Si partirà venerdì 18.30 Udinese-Cagliari, venerdì alle 20.45 Torino-Como, poi sabato alle 15 Napoli-Lecce, alle 18 Bologna-Milan, alle 20.45 Atalanta-Verona. Domenica, oltre alla partita del Parma, alle 15 ci saranno Lazio-Genoa, Monza-Venezia, alle 18 Inter-Juventus, poi il big match di giornata, e domenica alle 20.45 Fiorentina-Roma. Saluto Luca Ampollini, ciao Luca.
Eccoci Alberto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te. Ti chiedo un bilancio innanzitutto. A molti la partita lascia un po' d'amaro in bocca, comunque anche Pecchia l'ha detto, insomma, la vittoria era lì in ogni caso. Poi tante volte è meglio non perdere e pareggiare, però insomma si poteva anche vincere, ci sono i due legni. Ti chiedo un tuo parere.
Sai, rammarico nasce dal fatto che tu hai fatto una buona partita e quindi hai la consapevolezza che avresti potuto ottenere qualcosa in più. Se hai rammarico vuol dire che hai giocato bene, e il Parma ha giocato sicuramente un'ottima partita. A me è piaciuto anche nel primo tempo, quando ha contenuto i ritmi incessanti di un Como che però non è mai stato affrontato in maniera disordinata, in affanno. Il Parma si è dato un gol in contropiede strepitoso, nel secondo tempo ha cercato sicuramente la vittoria più degli avversari. Detto questo, è un buon punto contro una squadra in ascesa, una squadra che veniva catalogata da tutti come la più in forma del campionato, una squadra o tra le più in forma del campionato, una squadra molto brillante. Quindi averla affrontata in questo modo e aver dimostrato ancora una volta che tu te la puoi giocare veramente con tutte, perché fino a questo momento nessuna squadra ci ha messo veramente sotto, credo sia incoraggiante. Poi è ovvio che le cose da migliorare ci sono, questo è evidente.
Sì, sì, è vero, ci sono. Io ho detto soprattutto, Luca, la lettura di qualche momento della gara, insomma, quando magari serve fare una folata offensiva in meno e fare un po' più di giropalla, un po' più di bilanciamento, se vogliamo. Che ne pensi?
Sì, è così, però questo è Pecchia, prendere o lasciare, e io me lo prendo tutta la vita. Però è così, nel senso che lui è un allenatore che è così atto a questo gioco molto verticale, molto propositivo, e capisco che ogni tanto questo tipo di gioco possa, tra virgolette, fare un po' arrabbiare, perché la squadra rimane scoperta, perché molti non capiscono perché Inoue vada a fare una sovrapposizione al 44esimo del primo tempo. Poi Pecchia giustamente lo elogia in conferenza stampa per sgombrare il campo da equivoci e da possibili critiche, perché ha fatto effettivamente una buona partita. Questo è il Parma e questo è Pecchia, ovvero una squadra che ama attaccare in qualsiasi momento della partita, cerca di verticalizzare, di creare superiorità in qualsiasi momento della partita, ed è ovvio che questo forse andrebbe un po' corretto. Da vari punti di vista sono d'accordo, perché chiaramente situazioni come quella di sabato, o addirittura quella in casa col Cagliari dove hai subito gol subito dopo aver fatto il 2-2, vanno inevitabilmente corrette. Quindi correzione sì, stravolgimento del gioco di Pecchia non lo vedremo mai, perché questo è l'allenatore del Parma e lui vuole un gioco del genere.
E certo, probabilmente i frutti si vedranno più avanti rispetto ad altre squadre, ma insomma il campionato è lungo, l'abbiamo detto, credo sia molto prematuro il tempo dei giudizi definitivi. Ti fanno un paio di domande, Luca. La prima, io avevo dato la mia opinione prima, quella sui calci d'angoli battuti mai in maniera diretta e sempre a giocare. La mia versione è, poi occorrerebbe chiedere a Pecchia sempre che lui sveli il motivo, ecco, secondo me è per muovere un po' le marcature della difesa avversaria per un Parma che in attacco non è che brilla per centimetri. Secondo te perché così vengono sempre battuti così?
Ma è proprio così, perché il Parma non brilla sicuramente per degli stoccatori di testa e quindi cerca di alzare un po' la linea difesa avversaria, creare di manovrare meglio, di entrare con palla a terra in area di rigore.
Fanno tantissime squadre, peraltro, non solo il Parma. Sì. Che se lo fa il Parma, uno magari ci si accanisce, ma se lo fa il City di Guardiola, succede il contrario.
No, è così. Così ti mancano un po' di centimetri, cerchi di arrivare alla porta avversaria con palla a terra, e per arrivare palla a terra su calcio d'angolo non puoi che batterla in questo modo.
Ma certo, la pecca casomai è l'assenza di centimetri, ma quello è un altro discorso. Invece ti fanno un'altra domanda, Luca, questa è anche un po' provocatoria per te: se non avresti tenuto la scelta, ecco, di magari tenere in campo Alquist invece di Mann, che è entrato stanco ed egoista, scrive il nostro ascoltatore. Io non ti do un assist, però per me Mann non è sembrato egoista e molle come in tanti hanno scritto. Sicuramente non è stato il suo spezzone migliore di gara col Parma, però ha fatto un paio di incursioni al solito, non fermato, ha cercato anche i compagni, qualche movimento che non è arrivato da qualche compagno. Insomma, non è che sia così negativa la sua prova, che ne pensi?
Allora, a me Mann non è piaciuto sabato, però indipendentemente da questo io credo che su Mann ci sia sempre un po' di prevenzione, nel senso che in tanti aspettano la prestazione leggermente negativa per sparare a zero. Io questa cosa francamente la capisco poco, perché l'anno scorso Mann è stato un giocatore straordinario, quest'anno in questo inizio di campionato il giocatore in Serie A prima della partita di domenica che aveva creato più occasioni da rete in tutta la Serie A, è capocannoniere del Parma con Bonì, ha fatto 3 gol, è uno dei giocatori che in Serie A, queste sono cifre, non sono punti di vista, che ha più dribbling riusciti in tutta la Serie A, però probabilmente qualcuno è ancora un po' così condizionato dall'inizio della sua esperienza a Parma, dove non fece benissimo. Io credo che Mann in questo inizio di campionato insieme a Bernabé Bonì sia stato lo strepitoso protagonista di questo inizio di campionato. Poi mezza partita sicuramente non positivissima ci può stare, bisogna ricordare altresì che è arrivato a Parma giovedì pomeriggio dopo che ha giocato 180 minuti con la propria nazionale. Certo. E sicuramente ci sono giocatori che l'esperienza nazionale, a cui l'esperienza nazionale segna più di altri, ma io supponevo non giocasse. Noi giovedì scorso a Calcio e Calcio non l'avevamo messo nell'undici titolare, avevamo messo Anquist, perché sapendo che Pecchi ama preparare bene le partite in un certo modo, sapendo che Mann sarebbe arrivato giovedì pomeriggio, difficilmente avrebbe giocato, e così è stato. Ma Mann rimane, secondo me, un giocatore troppo importante per questo Parma. Diciamo che la differenza fra Anquist e Mann è questa. Anquist è un giocatore che strappa molto di più di Mann. Mann è un giocatore tecnicamente molto più forte, dal mio punto di vista. Quindi il giocatore che strappa di più è un giocatore che, come dire, ti serve molto a gara in corso, perché entra e il giocatore più tecnico alla lunga, secondo me, si fa apprezzare di più. Però questo è un punto di vista che ho io.
No, assolutamente. Detto che questa ha fatto molto bene, effettivamente. Certo. Cioè ha fatto diversi spunti in una partita come quella di Como. Io dicevo solo questo, non è che se Mann fa una partita, uno spezzone di partita non all'altezza delle sue capacità o comunque negativo, vuol dire che è molle e che non ci mette il massimo in campo. Certo. Cioè, c'è sempre un po' questa cosa che aleggia, ma su questo giocatore, come in parte accennavi tu. Ti fanno un'altra domanda, ma in questo caso non c'entra Como Parma, c'entra Cagliari Torino, il pestone che un pestone invertito dall'arbitro tra Viola e Coco, insomma, però vabbè, qua parliamo ancora di pestoni, quello famoso di Koulibaly a Bologna. Diciamo che a Como, Luca, l'arbitro forse poteva dare un paio di gialli in più a Como, però non ci sono state grosse recriminazioni, fortunatamente.
Guarda, io non voglio fare polemica, però io credo che un giornalista debba parlare a 360 gradi di tutto ciò che c'è nel mondo del calcio, quindi belle giocate, questioni tecnico-tattiche, anche gli arbitri che come protagonisti, che sono grandi protagonisti come giocatori, a loro è richiesta un'assoluta professionalità. il fallo che ha invertito Aureliano in Cagliari-Torino è gravissimo, perché ha di fatto regalato la vittoria al Cagliari, perché da lì è nato un gol senza il quale il Torino non avrebbe perso. E quindi voglio dire, sono errori pesanti, errori gravi che non possono passare sotto traccia, come il rigore regalato al Napoli contro l'Empoli, che è un rigore ridicolo. Cioè, sono situazioni che chiaramente un giornalista non può non sottolineare. Sono cose che vanno sottolineate come tutto il resto. Quindi quel pestone è stato un pestone che ha avuto effetti devastanti sul risultato ed è stato un errore macroscopico, come secondo me l'errore di Empoli, come l'errore di Fabbri, che non ha ammonito il giocatore del Como sul pestone su Bernabé, che non si capisce perché non l'abbia ammonito. Le regole sono chiare, però vabbè, è così e c'è poco da fare.
Infatti,
però bisogna parlarne e non bisogna pensare che siano alibi, Alberto, perché non credo che i giocatori di calcio sentano i giornalisti per crearsi degli alibi. I giocatori di calcio ne parlano negli spogliatoi e lo vedono da soli che certe situazioni sono valutate.
Se lo dicesse Pecchia, lo usasse lui com'è, allora potremmo definirlo un alibi, ma Pecchia non cita mai questo tema, quindi non si può davvero metterlo come alibi per la squadra. Nessuno mai l'ha detto. Luca, ti faccio un'ultima domanda, in questo caso sull'Empoli. Arriva l'Empoli di D'Aversa, insomma, tu conosci bene questo allenatore. È un Empoli che sta facendo molto bene, anche Conte ha avvisato tutti dopo questa vittoria del suo Napoli con l'Empoli. Ecco, che partita ti aspetti? Perché molti dicono non bisogna sbagliarla, però attenzione, c'è un avversario che non scherza.
Ma no, allora, non bisogna sbagliarla, il Parma chiaramente ha bisogno di vittorie, però non è che siamo ultimi in classifica con 0 punti, eh? Noi abbiamo 7 punti in 8 partite, può essere un bottino migliorabile, anzi deve essere migliorato, ma se noi facciamo un punto a campionato e manteniamo questa media ci salviamo in carrozza. Detto questo, bisogna vincere qualche partita adesso, e l'Empoli è una squadra contro la quale bisogna cercare di ottenere i 3 punti, ma è una squadra, come hai detto tu, molto ostica, una squadra che non ha grandi valori tecnici, ma ha una grandissima organizzazione, ha un allenatore che ha dato loro un'identità molto precisa. Quindi è una squadra che ha una corsa pazzesca e deve sopperire con questa condizione fisica, questa applicazione, ha dei gap tecnici e fisici che ha nei confronti di tante altre squadre, Parma compreso. Quindi sicuramente ci aspetteremo una partita con dei ritmi altissimi, perché l'Empoli imprimerà la partita dei ritmi altissimi, soprattutto nel primo tempo, come è accaduto ieri col Napoli. E lì il Parma dovrà essere bravo a non farsi sorprendere e alla lunga far valere i propri valori tecnici, che a mio modo di vedere sono superiori.
E vedremo allora cosa succederà, Luca. Noi ti ritroviamo giovedì sera con Calcio e Calcio. Intanto grazie di essere stato con noi.
Alberto, un grande abbraccio, buon pomeriggio.
Ciao, ciao, grazie a Luca Ampollini, preziosissimo come sempre per analizzare a caldo, un po' più a freddo diciamo così, ma comunque sempre a poco dal match, la partita del Parma. Chi dice appunto avrei tenuto più Anquist di Mann, visto che Rumeno era stanco dalla nazionale. Sì, poi occorrerebbe capire bene la condizione di Anquist, ecco, magari Pecchia l'aveva visto più stanco, ha deciso il cambio. Poi c'è stato un momento anche di impasse nei cambi, non del Parma più dell'Empoli, ma anche nel Parma c'è stato un cambio all'ultimo, è rimasto in campo Hernani, che poi è uscito più avanti. Occorrerebbe appunto chiedere all'allenatore i motivi di tutto questo. E poi ancora leggo troppo pessimismo, domenica vinciamo e come d'incanto le critiche spariranno, dite ad Ampollini che ha il fanale dell'auto bruciato, non so perché questo, vabbè, forza Parma Francesco. Dobbiamo ancora sentire un audio, quello che ci hanno mandato gli Asprilias, i nostri amici degli Asprilias, che come ogni lunedì ci fanno sapere la loro opinione, come sempre seguite il loro canale. Adesso ve lo facciamo sentire e poi i saluti.
Buongiorno a tutti amici di Parma in Tribuna, da Don Paolo degli Asprilias. Como Parma 1-1. Migliore in campo, a mio avviso, sicuramente il capitano del Prato, sempre in anticipo, sempre puntuale nelle chiusure, in grado di sbrogliare e di far sembrare semplici situazioni assai ingarbugliate. mentre la palma del peggiore questa volta va sicuramente a Dennis Mann, che è entrato in campo molle, lezioso, ed è stato protagonista anche della perdita di due palloni potenzialmente molto, molto pericolosi sulla tre quarti avversaria. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non vi perdete neanche una puntata di Palla in Tribuna.
E questi erano gli amici degli Asprillas. Io ripeto, non sono d'accordo col molle lezioso di Mann, perché secondo me non è così, non è stato il suo migliore ingresso in campo, ma non certo per quel motivo, ecco. Comunque, queste sono le opinioni, lasciamo spazio come sempre a tutti per ascoltarle. Io ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, state qui con la programmazione di Radio Parma, un saluto.